Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 febbraio, ancora un giorno alla fine di febbraio. Nel frattempo, ieri è arrivata, e questa è forse l'unica cosa positiva rispetto al passato governo, con un largo anticipo l'analisi e la bozza del prossimo DPCM. Virus, ecco le nuove chiusure, il titolo corretto oggi del Corriere della Sera, regioni in arancione, quelle che hanno il tasso di contagio sopra l'RT a 1. Vi ricordo che 1 è stato abbassato dal precedente governo perché prima era più lasco l'atteggiamento nei confronti dell'indice RT. Stop alle scuole e alcuni dicono i cinema verranno riaperti, però il punto fondamentale che voglio fare con voi, saluto intanto tutti gli amici che sono arrivati, Giuseppe Iannelli, Giuseppe Valeri, ciao, buongiorno Giuseppe, Euro Silvestri, buongiorno anche a te, Loredana, buongiorno, stanno arrivando i primi, Capra, Ivan Passerini, Capra è l'unico insulto che accetto, Silvia Longo, salve Silvia, buongiorno a Toni Franchina, stanno entrando un po' dei nostri amici nella zuppa, buongiorno Alessandro Verda e buongiorno a Laura. Mi sembra che sia arrivata anche Françoise, come al solito, Francesca Baruffaldi, buongiorno, così come saluto Alvaro Giamogante. Qui questo è così, attenzione, manifestazione a Roma 9 marzo ore 14, la questura ha fatto cambiare l'orario della manifestazione, il presidio davanti a Montecitorio sarà alle 14. Oggi ci siamo informati con i carabinieri per lo spostamento tra regioni. La risposta è stata che una manifestazione autorizzata è un comprovato motivo di necessità perché il motivo dello spostamento è il diritto costituzionale a manifestare per il lavoro. Gruppo manifestazione Telegram, dice Maurizio, e sono ben contento di averlo pubblicato. Buongiorno Roberta, ma andiamo a vedere che cosa succede sui giornali. Allora, dicevo che la prima considerazione che non trovo sui giornali oggi è che però tutti quanti raccontano delle chiusure, alcuni dicono che apriranno i cinema, altri no, se non mi sembra da qualche parte la sfuriata di Salvini a Speranza. Ora basta con l'allarmismo. Ma il punto fondamentale di vista è quello che io leggo oggi su Ricolfi, e cioè sul Messaggero, che ci racconta come in realtà le due anime, cioè quella diciamo di centrodestra e quella di centrosinistra, ma di centrodestra compresa Italia Viva di Renzi, che sono le anime più aperturiste, in realtà si scontrano con quelle più chiusuriste, e questo governo è in perfetta continuità con quello precedente. E io devo dirvi la verità, ma abbiamo veramente mandato a quel paese, dal punto di vista sanitario, come si chiama, Conte, per avere la stessa identica cosa con Draghi? Abbiamo un DPCM, cioè voglio capire tutti quei fenomeni che avevano fatto. Io sono uno di coloro che aveva detto non si fanno i DPCM, non si chiudono, non si violano le nostre libertà con i DPCM, ma oggi possono stare zitti. Toc, toc! Allora, il DPCM se lo fa Conte è una cosa illiberale, se invece la fa Draghi, perché adesso c'è questa specie di gigantesca melassa. Io per primo sono stato ben contento del governo Draghi, sia chiaro, io sono ancora convinto che sia molto meglio Draghi di Conte, però non si può non evitare far finta che Draghi sta facendo un DPCM con la signora Gelmini, con il signor Brunetta, con la signora Stefani, col signor Giorgetti, chissà chi mi sono dimenticato, i tre senza portafoglio di Forza Italia, con la Carfagna, diciamo che è più a sinistra di Babbo Natale, con Giorgetti che dovrebbe essere il braccio destro di Salvini. State facendo e state votando un DPCM che è la stessa schifezza giuridica che si inventò Conte. Anzi, chapeau a Conte che si inventò il DPCM rispetto a voi che semplicemente copiate, avete copiato i colori, avete copiato il DPCM, avete copiato i gradi di RT per i quali si devono chiudere le regioni che sono stati recentemente abbassati non da Babbo Natale ma da Speranza. Ma veramente questa è una discontinuità rispetto al passato? Beh, certo, dicono, avete tolto Borelli dalla protezione civile e ci avete messo Curcio. E lì Vespa fa, forse come sempre molto intelligentemente, dice: il fatto di togliere un uomo, un contabile come era Borelli dalla protezione civile e mettere un vigile del fuoco esperto in emergenze, io immagino che Borelli qualcosa di emergenze conoscesse, beh, insomma, dà il senso di un depotenziamento di Arcuri, che era quello a cui Conte in realtà si affidava, e dà il senso che l'unica cosa a cui cercherà di fare Draghi è una vaccinazione di massa. Ma anche qui io sono d'accordo, ma sono tutte parole. La vaccinazione di massa vuol dire non andare al Consiglio europeo e dire ce la prenderemo con le società che non ci danno i vaccini, ma far qualcosa, decidere di rompere il sistema, decidere di comprarli ad esempio da soli, cercare di capire cosa fare con lo Sputnik russo, cercare di capire come approvvigionare i vaccini, non fare dichiarazioni al Consiglio europeo in teleconferenza che servono alla minchia della minchia. Meglio Conte di Draghi? No, molto meglio Draghi, perché quando gestiremo i soldi del recovery fund li abbiamo dati non a un cialtrone con una squadra di cialtroni, ma evidentemente li abbiamo dati a qualcuno che immagino che li spenda per il nostro futuro. Ma nella gestione dell'emergenza sanitaria questo governo è identico al precedente. Anzi, l'autorevolezza che c'ha Draghi e che potrebbe cercare di mettere un pochino di meno terrore nella popolazione, beh, non è stata utilizzata. Zero! Stiamo nel governo dei cagasotto! Oggi come ieri, né più né meno. Voi dite, saranno aperti i cinema, è la stampa che apre, chiudono le scuole e aprono i cinema. Allora, voi pensate veramente che qualcuno andrà al cinema? I gestori dei cinematografi veramente pensano che ci sia qualcuno che si chiuderà per 3 ore con lo spavento che gli abbiamo messo all'interno di un cinema? Al cinema i ragazzi non ci vanno più perché si vedono tutto pur di non andare al cinema. I vecchi, che sono quelli che potrebbero andare al cinema, col cavolo che ci vanno al cinema, non ci andranno per niente perché li abbiamo talmente cagati sotto, ci hanno talmente tanta paura. Draghi rifà esattamente la stessa identica cosa del precedente governo per il quale il cinema, ciao core. Ma voi ve la ricordate la questione che avevamo detto soltanto una settimana fa quando prorogavano al 5 marzo la chiusura degli impianti da sciopero? Ricordate che cosa avevamo detto con quel decreto assurdo avvenuto a 12 ore prima? Ah, si riparte il 5 marzo. Qualcuno di voi veramente crede che possa ripartire la roba sciaistica? È il primo atto di quel governo, la morte dello sci. Ah, ristori subito. Io sto vedendo qua nelle società sciistiche, i maestri di sci, i ristoranti che stanno, i rifugi, i gatti della neve, pieni di soldi così, pieni, 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 coperti di denaro. Quando è arrivato Draghi, gli avete chiuso lo sci 12 ore prima, è cambiato il governo e non vedo un cazzo di un euro, perché giustamente non riesce a ristorare tutto. Abbiamo già speso 160 miliardi, ma continuiamo a chiudere. Questo governo, rispetto a quello precedente, è identico. Sapete perché? Perché i ministri, ma lo dico con grandissima serietà, non offensiva, i ministri del centrodestra stanno occupandosi di come scegliere il loro capo di gabinetto, il loro portavoce, stanno cercando di capire se possono avere un Audi o una Panda come macchina di servizio, stanno cercando di capire il loro ruolo all'interno del governo, stanno in quel ridicolo consiglio dei ministri con le barriere di Plexiglas. Ecco, il ridicolo consiglio dei ministri con le barriere di Plexiglas dà il senso del fatto che questo è il centrodestra. Guardate, anche se i partiti gli dovessero togliere come si dice, l'appoggio, sarebbe come ve lo ricordate, Lupi, la Lorenzin, come si chiama quell'altra, Dunzia di Girolamo, quando Berlusconi tolse, mi sembra, il governo Letta, rimasero lì al governo, perché quando si arriva al governo non ci si stacca, gli stessi grillini che hanno governato, che oggi non sono più neanche sottosegretari, sono furibondi e vanno via dal Movimento 5 Stelle, è una specie di miele che attacca le api e quando lo assaggi, mai assaggiarlo, non te ne scappi. Nel frattempo per noi italiani che cosa cambia? Cambia niente, che questi qui ci mettono la stessa paura, gli stesse zone rosse, gli stessi contagi, lo stesso allarmismo, le stesse identiche cose che avvenivano prima. C'è stata una discontinuità? No, zero. Però io questo lo dico dal punto di vista politico, non lo dico dal punto di vista, voglio dire, sanitario. Cioè, tutte le critiche che noi si faceva ai DPCM, mi dovete spiegare dove cavolo sono avvenuti se quei DPCM li fa il governo di Draghi. Ma io mi ricordo la straordinaria posizione di Cassese, che secondo me continuerà a criticare fino ad ora, ma io mi ricordo il presidente del Senato, eletto da Forza Italia, la mitica Casellati, che criticava l'utilizzo dei DPCM. Adesso il suo partito è il governo. Io mi ricordo anche in Forza Italia che si criticava i DPCM, ora sono il governo. Ora mi ricordo la Lega che criticava i DPCM, ora sono al governo. No, ma perché quello strumento adesso va bene soltanto perché ci siete voi? Beh, no, in realtà non va bene, non vanno bene i DPCM, non si violano le nostre libertà. Noi siamo ancora nel coprifuoco e voi fate finta di niente. Votate una legge col Parlamento che dica che noi si debba stare in coprifuoco. Votate una legge per cui noi si dica che non si passa da una giorno all'altro, non un DPCM. Voi dite, ma che cosa ve ne frega del DPCM? È semplicemente il concetto, il principio per il quale adesso sono arrivati tutti quanti. Siamo tutti insieme ed è incriticabile. Porro, preferisci Conte a Draghi? No, per niente, molto meglio Draghi. Ma non smettiamo di urlare le stesse nostre obiezioni di ieri, oggi, soltanto perché c'è il presidente ABCE. Nel frattempo trema Arcuri, vedremo quanto tempo tremerà. E certo, il passaggio, il cambio di prospettiva su Arcuri sarebbe un dato molto fondamentale, ma in questo soft power Draghi è fenomenale. Cioè, è evidente che si sbarazza degli incompetenti di cui si era circondato Conte, anche perché aveva appena iniziato a fare, diciamo, il deep state romano. Prima veniva da un'università e da l'unico suo rapporto era ALPA. Ma basta cambiare gli uomini? Qualcosa è, ma non basta. Poi vedremo come andare avanti. Nel frattempo, i sondaggi di Pagnoncelli sociali danno in crescita, e te credo, la Meloni al 17%. Temo che la Meloni non abbia questa apertura nei confronti del mercato come ce l'ho io, ma ovviamente l'opposizione c'è, ha sempre un suo vantaggio, ma la Lega non perde, al 23%, il partito dei Monti 5 Stelle addirittura al 15%, nonostante la scissione, il PD, che mi sembra più devastato di tutti, al 19%. Travaglio dice che l'unico coerente in questa vicenda è stato la Meloni, è stato Fratoianni che non ha votato la fiducia, e i dissidenti del Movimento 5 Stelle, e compreso Conte. E in realtà Conte, secondo il giornale, prova a spaccare il Movimento 5 Stelle. E, intanto il Daily Mail in Inghilterra si pone una questione che tutti quanti voi vi ponete, e cioè: ma siamo sicuri che sono tutti morti di Covid? Non è il complottismo. È la prima pagina del Daily Mail in cui i membri del Parlamento, alcuni autorevoli personaggi e alcuni scienziati inglesi si chiedono: scusate, ma ci sono centinaia di casi di morti non per Covid, o meglio, morti contagiati dal Covid, ma per malattie pregresse gravissime e mortali che voi avete attribuito al Covid. E questa è un'annosa questione. Noi ricorderemo questa pandemia come la pandemia che ha ucciso centinaia di migliaia di persone. In realtà molte di quelle persone sarebbero comunque morte, ma la pandemia ha messo il timbro finale per cui noi si possa creare questo clima, che è grave, la malattia esiste, ma di questo terrore di cui siamo tutti noi circondati. Nel frattempo, straordinario il pezzo di Guzzanti oggi sul Riformista, che ci ricorda una cosa a cui io non avevo pensato, e cioè, e che non sapevo per la verità. Vi ricordate l'ambasciatore Atanasio, i funerali di Stato, Di Maio che piange, tutti che sono commossi, eccetera? Pare che 3 anni fa avesse chiesto al Ministero degli Esteri, guidato da Di Maio, la scorta, la macchina blindata, tutte cose che non gli sono state date, e poi è morto, perché dice: devo muovermi in un paese molto rischioso, e poi è morto. Allora, il principio molto semplice che dice Guzzanti: ma com'è possibile? Scajola, per non aver dato la scorta al povero Biagi, si dimise e lo fecero dimettere, e Di Maio fa là i piantarelli e i funerali, quando in realtà avrebbe potuto dare la scorta, che era peraltro stata richiesta dall'ambasciatore Atanasio. È una questione che trovate sulla prima pagina del Riformista e da su nessun'altra parte. Su tutti i giornali si gode da morire sul rapporto dell'intelligence americana, che direbbe che Khashoggi, il giornalista, è stato brutalmente ammazzato in un'ambasciata, secondo me turca, mi sembra di ricordare bene. Beh, insomma, il responsabile sia il primogenito, l'erede al trono di Riyadh, che si chiama Bin Salman, il grande, diciamo, potentone dell'Arabia Saudita. Tutti i giornali ne parlano, Repubblica, il Fatto, perché Bin Salman è stato oggetto di un'intervista recentemente da parte di Renzi. Beh, insomma, Biden dice: cambieremo i rapporti con l'Arabia Saudita, nessuno faccia affari con il regime del Golfo, detto proprio dagli americani, che il regime del Golfo l'hanno tenuto in piedi negli scorsi 80 anni. Bin Salman ordinò di uccidere Khashoggi, la Repubblica. Intanto quell'omicidio è stato talmente brutale che quello sì dovrebbe sconvolgere le nostre anime. Però leggo Daniele Ranieri sul Foglio, e dice Daniele Ranieri: intanto questo è un rapporto deludente, perché evidentemente rispetto a tutti gli altri giornali ragiona invece di andare contro il Bin Salman, che certo non è uno stinco di santo e ne ha fatti di tutti i colori, sia ben chiaro, non stiamo parlando di Madre Teresa di Calcutta, tutt'altro. Dice: è un rapporto deludente, striminzito, 4 paginette dell'intelligence. Nessuno parla della CIA, è stupendo, perché la CIA, siccome devi attaccare il cattivone, non è più neanche tenuta in considerazione come accusatrice, perché la CIA c'è da sempre un'idea di losco, di interessato. In questo caso è l'intelligence, un'entità un po' più vaga. Però comunque, dice Ranieri, un rapporto deludente, striminzito, 4 paginette, arrivano alla sua responsabilità dell'erede al trono di Riyadh, arriva la responsabilità di Bin Salman soltanto grazie a una concatenazione logica. Cioè, la tesi è la seguente: siccome sono stati forse i sauditi ad uccidere Khashoggi, se così fosse, beh, insomma, non si muove foglia in Arabia Saudita che non lo sappia Bin Salman, quindi Bin Salman è responsabile dell'omicidio di Khashoggi. Questo è il ragionamento sofisticato della CIA, non poteva non sapere sostanzialmente. Omicidio non può essere avvenuto senza la sua autorizzazione. In sostanza dice che non ci sono novità fattuali in questo rapporto della CIA, dice ovviamente Ranieri sul Foglio, un po' sbertucciando le sicurezze di tutti gli altri giornali che si bevono i rapporti della CIA e soprattutto si bevono la nuova politica estera di Biden. Qualsiasi cosa faccia Biden in discontinuità rispetto a Trump è benvenuta, ma i giornalisti della memoria corta dimenticano che l'Arabia Saudita per gli americani è uno dei pilastri della politica estera americana in Medio Oriente, perché sono i grandi nemici dell'Iran e quindi di quella parte perché agli americani e agli israeliani fa più comodo. L'Arabia Saudita ha appena firmato un trattato di pace, grazie a Trump, con Israele e da altri paesi, ed è per questo che gli americani con l'Arabia Saudita sono sempre stati legatissimi, oltre che per motivi di affari. Vedremo come si evolverà questa roba di politica estera, che mi rendo conto interessa poco a tutti quanti noi, perché nel frattempo potremo andare ai cinema secondo i titoli dei giornali di oggi, a cui io non ci credo. Lunedì, Quarta Repubblica, tutti pronti. Zone arancione, purtroppo lunedì. Abbiamo un Conte ter senza Conte in pratica. Draghi deve decidersi a parlare alla nazione. No, almeno questo speriamo che ce lo risparmi, Draghi. In italiano, adesso, che cosa ho fatto? Non lo so. Che fine ha fatto Sileri? Mi sembra che sia viceministro Sileri, una delle poche notizie buone di questo governo. Denunciamo chi ha vietato le biopsie all'inizio, della pandemia. Pino Visone, buongiorno Nicola, puoi prendermi come opinionista nel tuo programma? Pino, direi che non funziona esattamente così. Può invitare gli avvocati a Quarta Repubblica, dice Alessandro Martini. Dicevi ieri meglio qualche comune arancio scuro che rosso, in pratica è uguale rosso e arancio scuro, e da oggi tutta Bologna e provincia lo sono, e prima di Pasqua lo sa tutta Italia, è già programmato per non farcela fare. Caro, la pagliacciata continua, never ending story, dice Fasano Maurizio. Ciao, buongiorno a te Agnello, un abbraccio a tutti quanti voi, noi ci vediamo sempre con la zuppa. Domani sarà molto complicato perché sarò in viaggio, speriamo di riuscirla a fare. Se no, ci vediamo lunedì. Comunque, un abbraccio, ciao.